il centro U agli inizi degli anni Ottanta. È una mostra che è allestita presso il Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce di Genova e che si concluderà fra pochissimo, perché finisce il 7 marzo, quindi, se non sbaglio, domenica. Siamo in collegamento con uno dei curatori di questa mostra, che è Roberto Rossini. Pronto, Roberto?
Sì, ciao.
Ciao, eccoci.
Ciao, saluto tutti. Annalisa, Massimo.
Ciao.
Roberto. Si tratta di una mostra un po' particolare, nel senso che è una riproposizione, una disamina di un'esperienza che tu in prima persona, assieme ad Angelo Pretolani, che è l'altro curatore della mostra e che, se non sbaglio, è lì con te, quindi magari dopo ecco, sentiamo anche la sua voce. È una disamina, dicevo, di un'esperienza che è stata quella del Centro U, che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ha proposto a Genova un angolo di un quadrilatero che in realtà si apriva su tutta Europa, quella di esperienze alternative a cavallo tra l'arte e anche l'attivismo politico. Dico bene? Com'è questa situazione?
Sì, diciamo che l'esperienza del Centro U era nata all'interno di un ambito che era poi quello artistico, cioè entrambi performer e collegati a una rete già dei festival della performance che alla fine degli anni 70 erano molto diffusi sul territorio e che valutava in quel momento la necessità di ripensare un pochino il ruolo dei performer all'interno della società, che stava cambiando sostanzialmente, no? Diciamo, siamo proprio sul crinale, no? Tra gli anni 70 e gli anni 80, e c'erano le prime avvisaglie anche nel campo dell'arte, soprattutto con la grande svolta rappresentata dal cosiddetto, come si diceva all'epoca, ritorno alla pittura, no? Che aveva poi prodotto i fenomeni come la transavanguardia, Monitoliva, insomma, quella situazione, no? Che riportava poi, riconduceva gli artisti all'interno delle gallerie, no? Quindi da questa riflessione era nata proprio la necessità di strutturarci in una maniera tra virgolette politica, come dicevi giustamente tu, e quindi di fondare un centro che fosse aperto a questo tipo di esperienze, che erano esperienze più collettive di quanto potessero essere invece il rapporto individuale gallerista, artista e pubblico, no, mediato dalla critica, no, quello più istituzionale. È in quella dimensione lì che nasce il centro. E subito ovviamente c'è stata anche la, diciamo, chiamiamola l'illuminazione, no? Di capire che l'elemento principale, no? Che poteva scardinare questo rapporto era quello di introdurre il suono. Il suono in quel momento aveva poi un peso notevole, no? Quindi i gruppi musicali che nascevano, si scioglievano, poi voi a Bologna avevate la situazione del 77 che aveva prodotto non solo sul piano, diciamo, della politica, ma anche sul piano dell'espressione culturale, aveva prodotto molteplici esperienze, no? Ecco.
Assolutamente.
E volevo chiedervi in che modo sono cambiate le modalità performative e relazionali in questi anni, per esempio cosa pensate della degenerazione della performance in pura documentazione all'interno delle gallerie e nelle fiere d'arte?
Questo diciamo, era una problematica già al centro del dibattito già negli anni 70, i performer facevano le performance e poi vendevano nelle gallerie le documentazioni, i video, la fotografia, i reperti, diciamo, le tracce lasciate dalla performance stessa, ecco. Per un certo periodo di tempo questo era anche un sistema che teneva in piedi, soprattutto non tanto in Italia, quanto, diciamo, a livello internazionale, teneva anche un pochino in piedi l'economia dei performer, no? I quali trovavano in questa mediazione, no? Che è proprio una mediazione alla fine, no? Parliamo di media, no? Cioè, rimaneva la fotografia, rimaneva il video, rimanevano le tracce della performance, rimaneva una parte narrativa che si poteva esporre sostanzialmente e poi generava, se vogliamo, anche una una ricaduta economica che non era disprezzabile. Questo, diciamo, più una visione generale, più a livello internazionale. L'Italia, come sempre, ha sempre degli aspetti un po' particolari anche sul mercato dell'arte, e adesso quindi si ripropone forse ancora di più adesso, quando poi l'artista ha una gestione differente della comunicazione, no? In fondo anche la nostra esperienza del Centro NU era un modo per mettere al centro non tanto il prodotto dell'artista quanto la comunicazione, no? Quindi eravamo un gruppo, cioè, che comunicava, no? Utilizzando spesso anche delle metodologie che erano mutuate dalla pubblicità, dalla comunicazione visiva e ovviamente sul sonoro, da tutte le ricerche sperimentali che si poteva cominciare a praticare finalmente, no? Con l'accesso un po' più libero alle tecnologie, che prima erano molto elitarie perché molto costose, no? Cominciavano a essere raggiungibili.
Ecco, in proposito, la pubblicità contemporanea sta proponendo sempre più il cosiddetto viral marketing, questa sorta di pubblicità che si riproduce come un virus o anche guerrilla advertising. Cosa ne pensi? Lo vedi come una degenerazione o come uno sviluppo positivo, un'eccessiva normalizzazione di determinate pratiche?
Credo che ci sia, come in tutti questi sistemi, cioè diciamo che poi sostanzialmente si può dire di questo come si può anche dire della rete, no? Che la possibilità di connettersi, comunicare e viralizzare il messaggio, no? Cioè fare in modo che il messaggio poi si moltiplichi, che prenda altre strade, che serva poi a generare altri messaggi, è una caratteristica della rete informatica, no? E è una riflessione comunque che parte da quegli anni, perché anche noi tutto sommato eravamo anche figli, no, delle reti dell'epoca, no? Tutti quanti, sia Angelo che io, che il gruppo di persone che in qualche modo gravitavano intorno al gruppo, erano poi legati anche alla rete della Mail Art, che in fondo era un prototipo della rete che poi si è venuta a fermare con il computer, no? Mancando all'epoca la rete, no? La rete era quella postale, ecco, per intenderci. Quindi da una parte la capacità da parte dell'artista di gestire questi sistemi di network e dall'altra ovviamente la necessità da parte poi della struttura del sistema dell'arte, no? Di recuperare queste metodologie per poi volgerle ad altre strategie, no? Chiamiamole maggiormente legate al marketing, quindi al rapporto economico tra le varie parti che compongono il sistema dell'arte.
Roberto, ti chiederei di passarci a questo punto Angelo, perché siamo più, sì, o meno oltre la metà del tempo che ci è concesso.
Passo Angelo, così.
Grazie.
Va bene, ok.
Ciao.
Ciao.
Eccomi.
Pronto Angelo, eccoci.
Ciao.
Vorrei chiederti, la mostra come si presenta? Nel senso che voi riproponete un'esperienza che è molto lontana, ecco, dalla sensibilità attuale per chi non ha vissuto quell'epoca, e quindi c'è bisogno magari di un dispositivo, per così dire, per riattivare, ecco, questa memoria, per renderla anche più fresca e più incisiva. Che cosa può dire il materiale che voi presentate ad una persona, appunto, diciamo, giovane, che non ha vissuto quell'epoca?
Ma la mostra essenzialmente si tratta di una mostra documentaria, quindi sotto questo aspetto non ci sono difficoltà, nel senso che è tutto molto didascalico, tutto molto precisamente raccontato, quindi anche uno che non ha partecipato a quegli anni non ha difficoltà, se è un attimo attento, a ricostruire quelle tappe, diciamo.
Nel panorama attuale, la vostra eredità dove si può rintracciare? La vostra, intendo, di tutta questa rete, naturalmente, non solo del Centro U, ma di questa rete europea di cui facevate parte.
Ma questo è difficile rispondere a questa domanda qua. Io direi che essenzialmente possiamo dire che a noi interessava appunto presentare questa cosa qui a 30 anni di distanza, perché poi le cose sono diventate, come dicevamo a quel tempo, sono dei frammenti esplosi nell'aria e non c'è più un filo, ma ce ne sono tanti, tanti spazi un po' ovunque. A me interessava appunto differenziarci su quello che a quel tempo era essenzialmente etichettata come body art, eccetera, no? Mentre invece noi altri abbiamo chiuso quel capitolo abbracciando, come ha detto prima Roberto, abbracciando questa dimensione del suono e indagandola appunto a seconda delle nuove tecnologie.
E Angelo, volevo farti una domanda e rispetto al rapporto con Maria Campitelli, ho visto che interviene in catalogo, e so che voi avete collaborato in particolare nel 1981, come è stata questa collaborazione, in particolare come è stato collaborare con una città come Trieste?
Ma è stata un'esperienza molto interessante, noi in quell'occasione abbiamo conosciuto Maria e poi siamo rimasti in contatto con lei per tutti questi anni. Noi a quel tempo abbiamo presentato una performance che si chiamava Smania di uccidere, in un punto, in un luogo che in quel momento era veramente all'avanguardia, non solo a Trieste, ma diciamo in Italia, che era la Cappella Underground, ed è stata una performance che ha avuto un grandissimo successo, perché sia di pubblico che di attenzione, perché appunto poi tutti ci chiedevano cosa, il perché, il per come di certe cose, di certi meccanismi. Quindi insomma è stata un'esperienza assolutamente positiva e fantastica, ecco.
Come si articolava?
Allora, in scena eravamo io e Roberto e appunto era tutto un lavoro che durava quasi una mezz'ora circa, non di più, ed era molto basato sulla dimensione sonora. E visivamente si presentava come una situazione molto vicina al teatro, però contrariamente lo trasgrediva, perché appunto si presentava senza nessun tipo di recitazione come viene nel teatro, ma al posto delle parole c'erano proprio i suoni.
Un'ultima domanda e poi chiudiamo.
Sì.
U da dove viene? Che cosa significa UH punto esclamativo?
È un'esclamazione.
Quindi,
un'esclamazione di sorpresa, di meraviglia, e poi per questo motivo è stata scelta questa esclamazione, diciamo.
Ecco, che è un po' pop, diciamo, sembra uscita da un fumetto.
Sì, sembra, sì, un po' sì, un po' è di forte impatto, diciamo, no?
Certo. Bene, Angelo e Roberto, vi ringraziamo molto della vostra
Grazie
partecipazione.
A voi.
A Humus, ricordiamo, ristabilire il disordine, il centro U agli inizi degli anni Ottanta, Genova, Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce, dal 5 febbraio al 7 marzo 2010. Un saluto e un saluto a Genova.
A presto,
grazie.
Ciao.
Ciao, arrivederci.